Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti a questa ultima per quest'anno lezione del nostro corso di formazione alla politica. È stato un anno buono fondamentalmente, nel senso che siamo piuttosto contenti dello sviluppo. Prima di partire però una notazione di carattere puramente tecnico. È alle stampe un libro su Giovanni, il libro si chiama La consolazione della memoria, sono una serie di contributi, autografi di vari personaggi che hanno conosciuto Giovanni, che hanno avuto diverse esperienze di diverso genere con lui, nei diversi ambiti in cui Giovanni poi si è occupato e in cui è stato attivo. Andiamo da Don Virgilio Colmegna a Romano Prodi, a Salvatore Natoli, Fabio Milana, Franco Monaco, e quindi sono contributi di uno spessore piuttosto importante e sono tutte riflessioni, non c'è nostalgia, sono riflessioni vive su quello che Giovanni ha lasciato, ha fatto insieme a loro, a quello che hanno vissuto insieme a lui. Quindi mi permetto di consigliarvelo. Il libro, come vi dicevo, è alle stampe, è edito dal Margine e sarà pronto a breve. Ha un prezzo tutto sommato contenuto, nel senso che costa 10 euro inclusa la spedizione. Quindi se vi interessa questa produzione, ci basta avere la vostra adesione qui, prendiamo nota, poi daremo comunque comunicazione via mail, via Facebook, via tutti i canali che usiamo di solito. Allora, se volete averlo, ricordo il titolo: La consolazione della memoria, percorsi e pensieri nel ricordo di Giovanni Bianchi. Basta dircelo, vi arriva direttamente a casa. Fatta questa piccola annotazione, a questo punto presento e introduco, sono in doppia veste oggi perché la nostra Marica è stata bloccata da un impegno istituzionale, si scusa tantissimo, che ci teneva in realtà a introdurre lei questo tema, e ci ha però come di consueto lasciato il suo lavoro, nel senso che come sempre facciamo, ha studiato il libro e ha prodotto una breve introduzione che io vado a leggere. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione aziendale. Questo è l'articolo 46 della Costituzione. Intorno all'inveramento di questo articolo della Costituzione si sviluppa la riflessione del testo in discussione oggi. La partecipazione dei lavoratori in azienda non è sicuramente un fatto inaudito, ma sicuramente complesso, e in qualche modo si tratta della proposta e di una prospettiva che ha avuto scarso sbocco realizzativo in Italia e che invece diventa una prospettiva interessante all'interno dei processi di trasformazione del lavoro che stiamo vivendo. Dal tramonto della classe operaia alla creazione di nuove relazioni industriali, dalla crisi alla prospettiva di un'industria 4.0. In questo quadro, tra l'altro, si inseriscono come novità politica i due documenti unitari delle organizzazioni sindacali che proprio sul sistema delle relazioni industriali e dell'industria 4.0 cercano una via italiana alla partecipazione, anche attraverso l'esemplificazione di modelli virtuosi presenti in Europa. Sicuramente la scommessa di una proposta di accordi partecipativi all'interno delle aziende in una prospettiva di collaborazione tra impresa e lavoratori si sviluppa non solo nella visione di una maggior partecipazione diretta e di una maggior partecipazione istituzionale, sindacale, all'interno dei rapporti industriali, ma vuole di fatto essere la scommessa...
Scusi,
più vicino? Chiedo scusa. ma vuole di fatto essere la scommessa di uno sviluppo della democrazia sostanziale di dossettiana memoria. Una democrazia non solo formale e procedurale, ma anche sociale ed economica, come la Costituzione stessa prevede. L'analisi storica contenuta nei saggi in oggetto legge attentamente l'avvio della discussione intorno alla partecipazione democratica dei lavoratori in azienda, in quel biennio rosso seguito alla conclusione del primo conflitto mondiale. Qui mi pare di dover fare un piccolo accenno, che peraltro ho condiviso con Marica, ci siamo confrontati su questo argomento proprio ieri, senza sapere poi che non l'avrebbe trattato lei. E di recente ho letto una dichiarazione dell'assessore regionale al turismo, mi pare, a proposito della bontà delle politiche del periodo fascista sul tema dei diritti dei lavoratori. Ora, a me pare sinceramente una questione di mero revisionismo storico, perché o al di là della volontà di rimarcare alcune posizioni, insomma, la storia ha già definito in una certa maniera, volendo fare, ed è un po' il nostro compito, un po' di verità storica e anche di formazione, va detto che quella sensibilità, quelle istanze verso un trattamento più umano dei lavoratori, un trattamento dei lavoratori come corpo, come classe, che riconoscesse i loro diritti, che riconoscesse il loro diritto a un'esistenza dignitosa, già c'erano. Non è stata un'invenzione arrivata negli anni 20 ad opera di qualcuno. Già c'erano, e soprattutto, qui torniamo sul tema di oggi, proprio quella parte lì, proprio il rapporto con il movimento dei lavoratori, è stato uno dei punti di maggior frizione interna al regime. Quindi far passare l'idea che sia stato il regime fascista a calare dall'alto questa grande innovazione di riconoscimento dei diritti dei lavoratori è semplicemente falso, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista storico. Detto questo, ritorniamo a quel momento lì, quel momento in cui la necessità di una uscita dal crollo economico seguito alla guerra e insieme la necessità della modernizzazione del paese aveva posto come centrale proprio la partecipazione diretta dei lavoratori all'interno delle aziende. La lettura dei documenti ha la forza prorompente dell'attualità, o quantomeno della direzione che ha assunto la questione all'interno del faticoso percorso verso la democrazia. Se la partecipazione è stata allora un'esigenza diffusa, è pur vero che è rimasta sostanzialmente inattuata. Nonostante la legislazione mediativa e a suo modo sperimentale digiolitti, torniamo a quello di cui si parlava prima, a causa delle forti contrapposizioni tra il sindacato rosso maggioritario, diviso tra massimalisti e riformisti, il sindacato cattolico che mancava di una prospettiva politica e il sostanziale blocco degli imprenditori. Questa è semplicemente storia. Il ritardo e la contrapposizione segnavano l'inadeguatezza culturale e politica delle parti sociali e insieme l'incapacità di pervenire a una nozione condivisa della partecipazione come pratica del lavoro. Sappiamo purtroppo come andò a finire. Il blocco si chiuse, il corporativismo fascista prese il potere e la democratizzazione della società dovette attendere un nuovo conflitto mondiale e la distruzione. Se l'uscita dal fascismo e dalla guerra attivò la ricerca di una nuova creazione della democrazia, la situazione di devastazione bloccò di nuovo la formulazione di modalità di partecipazione effettiva e democratica dei lavoratori in azienda. Tuttavia i costituenti assunsero il tema del lavoro come centrale nella riflessione democratica. Il famoso articolo 1 sulla fondazione della Repubblica fu la definizione alta di una prospettiva antropologica condivisa. La democrazia non poteva farsi che attraverso il lavoro e il lavoro di tutti. E lo scopo della partecipazione richiamata nell'articolo 46 doveva prevedere modalità socio-economiche di democrazia partecipata e sostanziale diretta. A questi spunti si è richiamato l'articolo 1, Poi una lettura ancora più completa la si può avere leggendo come se fossero tutt'uno i primi 5 articoli della Costituzione, che descrivono chiaramente il quadro di una democrazia fondata sul lavoro e del lavoro come elemento, come pilastro fondamentale della cittadinanza, che è il cardine della democrazia. Queste cose si tengono insieme, non ha senso prendere neanche appellarsi, come tanto spesso si è sentito fare, perché ormai pare che siamo ridotti un po' a questo, no? Ci appelliamo, ci aggrappiamo con forza ad alcune frasi. No, solo la lettura completa della Costituzione dà l'idea di un sistema che si tiene, non di un valore affermato una volta per tutte. Un sistema che si tiene, che per essere realizzato va vissuto. È evidente come il valore di riferimento fosse ideale e progettuale. Si tratta di un orizzonte utopico di democrazia nella quale il lavoro si definisca non come condanna alla fatica, ma come forma sostanziale della realizzazione di un lavoro libero, più libero per i lavoratori, con la bella definizione di Antoniazzi. La prospettiva della libertà del lavoro si lega inevitabilmente alla libertà sociale, che secondo Alex Honneth si declina per affermare un progresso della democrazia che si realizza attraverso la diffusione di forme di libertà potenzialmente per tutti, in questo libertà sociale e non solo individuale. Il lavoro prevede attenzione e cura, quella cura e l'attenzione che Simone Weil e Hannah Arendt riflettono come trasformazione del mondo affidatoci e insieme come fuoriuscita dall'alienazione di un lavoro insensato e ripetitivo, alienato dalla vita stessa e dalla società. Il lavoro può sradicare o può divenire la prima radice di una società sostanzialmente nuova, in cui la gratuità e la bellezza e la soddisfazione di un lavoro ben fatto richiamano ad una realizzazione dell'umano nella sua accezione di poeta e costruttore del mondo. Viene alla mente, e dispiace che non sia citato, il Primo Levi della Chiave a Stella, la migliore traduzione letteraria della centralità del lavoro ben fatto e insieme della umana attenzione ai sentimenti e ai progetti della classe lavoratrice ed operaia. Antoniazzi è in continuità ideale con la proposta di Magatti su un cambio di paradigma della società contemporanea. Questo ci riconduce anche alle elezioni precedenti, e noi abbiamo voluto questo sviluppo appositamente, questo sviluppo del corso appositamente per dare un'idea di come un ragionamento lo stiamo portando avanti e possa essere portato avanti. Per questo la proposta della partecipazione come azione proattiva per la realizzazione di una democrazia che si sostanzi non solo nella modalità della politica, ma anche in quella della società e dell'economia, diviene il richiamo definito a modalità generative e contributive alla costruzione di una società, di luoghi e di tempi più centrati sulla libertà e sulla condivisione sociale. La partecipazione dei lavoratori alla definizione dell'economia richiama anche ad una gestione collettiva dei benefici, il welfare agito dal basso, a livello territoriale, che possono essere condivisi e devono essere condivisi da tutte le parti sociali. In qualche modo, per tornare a concetti che abbiamo già ricordato qui, in qualche modo deve essere chiaro a tutti che o ci si salva tutti insieme o non ci si salva. Solo con una partecipazione attiva di tutti gli agenti del lavoro possiamo avere una soluzione nuova a temi antichi: sanità, pensione, ambiente, lavoro femminile, tempi di vita. I tempi di vita, argomento che oggi forse rappresenta una delle frontiere dei diritti dei lavoratori. Ma tutto ciò determina l'assunzione della costruzione di percorsi formativi anche nuovi e soprattutto dell'assunzione di nuove forme di partecipazione politica, sociale, economica e anche familiare, che trascendono la dimensione antagonista verso dinamiche generative e creative del conflitto. Una formazione che coinvolga tutti, anche le controparti aziendali e dirigenti. E possiamo fare un riferimento a un'opinione espressa anche dal Pontefice, insomma anche la Chiesa ha ben chiara questa questione dei tempi di vita come limite alla vita fuori dal lavoro, anche alla costruzione di una famiglia. c'è bisogno che il tempo del lavoro permetta, tempo, l'organizzazione del lavoro permetta la realizzazione dell'essere umano, altrimenti quegli articoli là della Costituzione rimangono lettera morta. Le forme della partecipazione possono essere molteplici e avanzate in maniera graduale, prendendo ad esempio modalità virtuose già esistenti, sia in Italia che all'estero, soprattutto secondo alcuni modelli tedeschi già operanti. E in un mondo del lavoro sempre più segnato dai principi della conoscenza, della relazione, non possono che prendere avvio da questi principi, sia attraverso la modalità della formazione continua, richiamata precedentemente. E viene da dire che se l'Europa avesse dato sostanza piena al libro bianco di Delors, datato 85, probabilmente la visione europea avrebbe avuto una declinazione meno burocratica e più relazionale con i suoi cittadini. Sia attraverso una declinazione delle relazioni in termini di generatività e contribuzione, come sostiene Magatti. La sfida è anche culturale. Di fronte a una velocizzazione, automatizzazione, informatizzazione del lavoro, che inevitabilmente diminuirà il lavoro a disposizione, che potrebbe svilirlo, già lo fa concretamente, perché se è comodo per tutti ricevere direttamente a casa con un clic le merci che acquistiamo, possiamo dirci che i fattorini lavorano in condizioni non lontane da quel lavoro alienato di cui Marx ha scritto due secoli addietro. Occorre ripensare non solo i tempi, ma anche le relazioni del lavoro e ripensare il lavoro stesso nelle sue forme gratuite. Come sostiene Vito Volpe, il lavoro come dono, come costruttore di beni comuni, etici umani, come eccedenza che va oltre il dovuto, il contrattato, l'obbligato, può accelerare questa trasformazione. Dall'economia digitale che ci obbliga a correre e ad accelerare tutto, a un nuovo umanesimo che ci consenta quella crescita che è lo scopo della nostra esistenza. Ma questo è lo spazio dell'utopia come orizzonte di senso. Questa è l'introduzione di Marica, a quale ho messo qualche cappello, peraltro insomma sono riflessioni che facciamo spesso fra di noi, quindi in qualche maniera ho rispecchiato, ritengo di aver rispecchiato anche il suo pensiero. Il nostro è semplice, per quanto ci riguarda questo lavoro sul lavoro, che è una cosa che portiamo avanti anche con altre associazioni. Proprio sabato 12 ci sarà il seminario, un seminario di lavoro in cui approfondiremo questo tema nella prospettiva di dare una proposta concreta che sia anche politicamente accettabile. C'è bisogno di lavorare perché se è vero che le forme della democrazia e della cittadinanza sono erose, in questa fase storica sono erose sostanzialmente, a pezzi perdiamo rappresentatività politica, a pezzi perdiamo welfare, a pezzi perdiamo diritto alla salute o all'istruzione, a pezzi perdiamo un sacco di cose, forse è anche vero però che a pezzi possiamo cercare di ricostruirle. Quindi questa è una delle tante possibili ipotesi ricostruttive della democrazia, della cittadinanza, sulle quali noi possiamo lavorare nel nostro piccolo, facendo quello che si può, ma insomma credo che replicare su diversi ambiti questo genere di impegno culturale e di sforzo per prospettare anche a chi governa delle ipotesi appunto di ricostruzione di democrazia e cittadinanza, penso che sia l'unico modo che ci è dato in questo momento per recuperare appunto questa dimensione senza la quale non siamo cittadini, siamo fondamentalmente alienati. Passo quindi la parola a Sandro Antoniazzi, grazie per l'attenzione.